sei in compagnia di SBS Italian.
Parliamo di politica statunitense, lo facciamo insieme all'ex direttore dell'agenzia ANSA, Giampiero Gramaglia. Giampiero, ben ritrovato su Radio SBS.
Grazie, una buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Iniziamo da quello che è successo nei giorni scorsi relativamente a Steve Bannon. Donald Trump ha rilasciato dichiarazioni ufficiali molto dure nei suoi confronti. Questo segue le anticipazioni di un libro sul rapporto tra Trump e la Russia, per il quale l'autore aveva intervistato Steve Bannon. Giampiero, cerchiamo di ricostruire un po' quello che è successo.
Mentre gli Stati Uniti sono in ansia per il ciclone bomba che si sta abbattendo sulla costa orientale, neve persino in Florida, trasporti aerei e terrestri difficili, centinaia di migliaia di case senza luce, l'impressione è che un ciclone bomba si sia già abbattuto con 24 ore di anticipo sulla Casa Bianca. Lo scontro repentino e subito al calor bianco è tra il magnate presidente Donald Trump e il suo ex consigliere strategico, oggi reietto e reprobo Steve Bannon. È fuori di testa, ha detto di lui il presidente Trump. Che cos'è successo? È successo che Steve Bannon, cacciato dalla Casa Bianca l'estate scorsa, ha parlato con Michael Wolff, autore di un libro, Fire and Fury, la Casa Bianca di Donald Trump, in cui vengono rivelati retroscena sui comportamenti del presidente e della sua famiglia, ma anche vengono fatti commenti sul Russiagate, l'inchiesta sui contatti tra la campagna di Trump prima e dopo le elezioni dell'8 novembre 2016 ed emissari del Cremlino. È chiaro che a un anno ormai dal suo insediamento, lo sarà il 20 gennaio, quella di Trump è una presidenza che non esce dalle secche in cui è rimasta incagliata fin dai suoi esordi, proprio il Russiagate, e non riesce a prendere il mare aperto nonostante il presidente abbia avuto un successo recente in politica interna, la riforma fiscale, e faccia spesso la voce grossa in politica estera. L'inchiesta sul Russiagate è un nervo scoperto per Trump e la sua amministrazione. Nel libro Bannon dice a Wolf che l'incontro del figlio del presidente Donald Jr. con un'avvocatessa russa alla Trump Tower fu un evento sovversivo. La donna doveva fornire informazioni anti-Hillary che poi non diede, non aveva o non diede. E aggiunge: la possibilità che Don Junior, cioè il figlio, non abbia portato quei tizi su nell'ufficio del padre al 26esimo piano è zero. Ovviamente la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, smentisce: Trump Senior non ne sapeva nulla. Gli avvocati del presidente hanno chiesto per iscritto all'editore e all'autore del libro, subito salito ai vertici delle vendite su Amazon negli Stati Uniti e non solo, di bloccare la pubblicazione e la distribuzione, ipotizzando il reato di diffamazione. E gli avvocati di Trump hanno pure diffidato Bannon, che avrebbe violato un accordo di riservatezza parlando a Wolf del presidente, dei membri della sua famiglia e della sua società, svelando informazioni confidenziali e facendo dichiarazioni denigratori e in alcuni casi completamente diffamatori. Insomma, è un classico caso di migliore amico che diventa il peggior nemico. Il presidente, se potesse, cancellerebbe Bannon dalla storia della sua vittoria. Dice che non ha avuto nessun ruolo nel suo successo. E invece l'ex produttore cinematografico, divenuto editore e direttore di Breitbart, sito vicino alla nuova destra suprematista e razzista, fa dell'ironia. Il presidente è un grande uomo, lo sostengo ogni giorno, dice a un programma serale della sua emittente. Lo scontro affonda le radici nel repulisti fatto alla Casa Bianca in estate dal generale John Kelly, chiamato a mettere ordine in un pollaio con troppi galli, via Bannon, via il portavoce Sean Spicer, via il capo della comunicazione neonominato Anthony Scaramucci, Paul Manafort, il capo della campagna, e Michael Flynn, il consigliere per la sicurezza nazionale, erano già stati allontanati perché erano divenuti zavorra implicati nel Russiagate fino al collo. Adesso Manafort accusa il procuratore speciale Robert Mueller di aver abusato dei propri poteri e cerca così di alleggerire la propria posizione. È accusato fra l'altro di tradimento, ma di fatto, a parte la famiglia, Trump non ha più accanto quasi nessuno dei coartefici della sua vittoria e anzi litiga con loro, litiga con quelli che erano i legami, con quell'elettorato potenzialmente di destra, bianco e magari sotto sotto un po' razzista, che gli ha garantito la vittoria elettorale. Certo, in sordina, il presidente deve anche riconoscere che la sua teoria di presunte frodi elettorali pro Hillary, che avrebbero giustificato i 3 milioni di voti popolari in più per la sua rivale, la sua teoria di grandi brogli è priva di fondamento, tant'è vero che nelle ultime ore ha sciolto la commissione di indagine che lui stesso aveva nominato per provare quei brogli di cui non c'è traccia.
Tra l'altro l'anno si era aperto con un'altra grossa polemica legata a quello che è stato definito il tweet più irresponsabile della storia. In un momento di relativa distensione e di relativo avvicinamento tra le due Coree, Trump ha risposto ad una dichiarazione rilasciata dal leader nordcoreano Kim Jong-un legata al nucleare. Ricostruiamo questo scambio e le possibili conseguenze di questo utilizzo di Twitter.
Beh, è un tweet su cui si è innescata poi una serie di considerazioni, le sintetizzeremo, ma è un tweet che è l'ultimo di una serie perché è un anno che quei due fanno a chi la spara più grossa. Impulsivi e suscettibili di botta in risposta, si provocano e si gasano l'un l'altro e adesso come due ragazzoni, anzi qualcuno ha scritto come due ragazzini dell'asilo, fanno a chi ce l'ha più grosso il bottone nucleare e a chi l'ha più efficiente. Nella competizione verbale tra Kim Jong-un, dittatore nordcoreano, e Donald Trump, presidente americano, la battuta più incisiva è stata, o almeno quella che ha avuto più pubblicità, se vogliamo, che ha fatto più click e più retweet, è stata quella di Trump, dopo che il dittatore nordcoreano aveva dichiarato di avere il pulsante nucleare sempre sulla sua scrivania. Trump gli ha risposto: qualcuno di quel regime esaurito e alla fame informi Kim per favore che anch'io ho il pulsante nucleare, ma il mio è molto più grosso e più potente del suo e il mio funziona. Insomma, per fortuna il botta e risposta è soltanto verbale, anche se Kim ogni tanto il botto lo fa. Nell'ultimo anno ha fatto scoppiare due ordigni nucleari sotterranei e ha lanciato decine, almeno due dozzine di missili di potenza e precisione crescente. Ma l'attenzione in Corea, della Corea, è in questo momento più al dialogo fra le due Coree, che si è riaperto in chiave di tregua olimpica. Il 9 febbraio inizieranno nella Corea del Sud i giochi d'inverno in una località soltanto una sessantina di chilometri da uno dei confini più militarizzati di questa terra, lungo il 45esimo parallelo fra i due paesi della stessa penisola, e Kim e il presidente sudcoreano Moon stanno discutendo come far partecipare i nordcoreani ai giochi. Un po' spiazzato dal vento di pace che sta soffiando, non sappiamo per quanti giorni, fino al prossimo botto di Kim in Corea, Trump ha di nuovo twittato, ma questa volta per assecondare il dialogo e ovviamente per prendersene il merito. Se non c'ero io che facevo la voce così grossa, mica Kim si sarebbe aperto al dialogo. Questa almeno è la versione di Trump.
Questo utilizzo di Twitter impulsivo, aggressivo, con toni e di sfida, non è assolutamente nuovo per il presidente Trump.
Dopo una certa calma era sembrato, direi da novembre, quando fece una missione in Asia, che forse gli ascoltatori ricorderanno, in cui mostrò una certa moderazione verbale e un certo atteggiamento presidenziale, almeno a Pechino, era sembrato che Trump fosse più calmo nell'uso di Twitter, forse un po' a disagio perché il raddoppio dei caratteri di Twitter da 140 a 280 aveva tolto mordente e efficacia ai suoi messaggi. Evidentemente si è ripreso perché l'inizio del 2018 è stata una raffica di tweet in tutte le direzioni, in particolare verso la Corea del Nord e verso l'Iran, altro obiettivo degli strali del presidente, pur nella assoluta nebbia su quanto sta accadendo in quel paese, su chi siano i buoni e i cattivi di questo confronto tra piazze e regime. E poi sono arrivati anche nelle ultime ore i tweet e gli strali nei confronti dei nemici interni, degli ex amici Bannon e i suoi. Insomma, un'attività pubblicistica modesta, perché i caratteri sono sempre pochi come quantità, ma estremamente urticante come efficacia. Forse un elemento di riflessione sulla capacità di questi strumenti di comunicazione di offrire più spunti e occasioni per la cattiveria del momento che momenti di confronto e di dialogo effettivi. Però dipende molto anche da chi li usa, oltre che da come li si usa.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.